Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se lo sappiamo o no, abbiamo bisogno della salvezza. Di natura siamo separati da Dio. Quindi più di qualsiasi cosa ci serve la salvezza. E per avere la salvezza, e questo non è nuovo per tanti di noi, dobbiamo prima vedere la nostra condizione di essere peccatori separati da Dio. Poi dobbiamo vedere in Gesù Cristo colui che può salvarci. Dobbiamo vedere la potenza di Cristo di poter salvarci e dobbiamo vedere anche, per poter avere fede, il cuore di Gesù per voler salvarci. Ma anche dopo la salvezza, per crescere, per vincere i peccati, per camminare, dobbiamo vedere Cristo. Il giusto vivrà per fede. Ma per avere fede devo vedere Gesù. Devo vedere Gesù. Devo vedere Gesù. E devo vedere la potenza di Gesù. E devo vedere, in un certo senso, soprattutto il cuore di Gesù. Devo vedere che Lui veramente mi ama e vuole operare nella mia vita per avere fede. Allora, quando leggiamo la Bibbia, vogliamo leggere soprattutto per vedere Dio in Cristo Gesù. Vogliamo leggere non per imparare dottrina, ma per vedere il cuore di Dio. Perché ci serve la fede. Ma la fede viene che posso fidarmi di quella persona. Posso fidarmi. Allora, voglio leggere un brano che conosciamo, in Luca 7, da 11 a 17, che sarebbe quando Gesù risuscitò il figlio della vedova di Nain. Vi ricordate, nella Bibbia, cosa dice in Giacomo? La vera religione è questa. Qual è la vera religione? Soccorrere le orfane e le vedove nella loro afflizione e poi tenersi puri dal mondo. Molto spesso la Bibbia parla di vedove. E quando parla di vedove, quasi sempre parla di vedove come povere e bisognosi. Quasi tutte le volte. E spesso parla di avere cura delle vedove, come un aspetto della vera religione, un aspetto di quello che Dio vuole. E perché questo? Perché in quell'epoca le donne non lavoravano fuori casa solitamente, quindi una vedova senza marito chi la manteneva? Forse dovevano farlo i figli. Infatti in Primo Timoteo Paolo parla che i credenti devono curare le loro vedove, mamme e nonne. E ha detto, chi non lo fa è peggio dei pagani. Perché anche i pagani capivano, se non curiamo la mamma o la nonna morirà di fame. Quindi, perché non avevano chi li aiutava? Non c'era assistenza sociale, non c'era la pensione. Dipendeva dalla famiglia. In più, io vedo che quando parlo di soccorrere le vedove, gli orfani nella loro afflizione, un'afflizione di una vedova o vedovo, uno grande che io sento spesso perché ho contatto con parecchie vedove, e qual è un'afflizione grande che hanno? Grande.
Non avere contatto con le persone.
Solitudine, non avere contatto con le persone. È un peso, è un peso. Perfino mia mamma che è circondata di persone, quasi non conosco donne anziane la sua età che hanno così tante persone nella vita quanto lei, eppure dice che sente la solitudine. Perché sapete cosa lei fa da sola la maggioranza dei giorni? Mangia. Mangiare da sola è brutta. Mangiare da sola è brutta. È un discorso avere qualche ora di pomeriggio da solo, in certi momenti potrebbe essere anche una cosa bella, ma mangiare da sola, giorno dopo giorno, pasto dopo pasto, e chi mangia da solo a volte, non è bello. Non è la stessa cosa. Pasti sono fatti per comunione. Così dice in Apocalisse. Gesù sta alla porta e bussa e chi entra, lui cosa farà? Egli entrerà e cenerà. Nella Bibbia si parla di il banchetto delle nozze dell'agnello, si parla di mangiare insieme. È molto importante. E una vedova, se i figli sono già tutti cresciuti, spesso mangia da sola tutti i giorni. Questo è brutto. Quindi essere una vedova in questa epoca era molto grave, non c'era il telefono o internet, e quindi, sai, contatto. Essere vedova era una vita economicamente disastrosa. E a livello di rapporti era terribile. Allora, in questa storia che è successo, c'è una vedova con un figlio unico. Quindi non aveva 5 figli, aveva un figlio unico e muore, lui muore. Dice giovinotto, la parola greca è una parola giovane, quindi non era bambino, ma non aveva probabilmente 40 anni, forse 18, forse 20, 25, 16. Era un giovane e viveva con lei e muore. Questo è grave. Trovate, e voglio leggere questo brano, e vediamo il cuore di Gesù. E il giorno seguente avvenne che egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Poi, accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi. E Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. Allora, come dicevo, la vita di una vedova era una vita dura. Non esisteva la pensione o niente. E lei aveva un giovane figlio, quasi uomo, e allora aveva un grandissimo appoggio. Di solito chi muore prima? Un genitore o il figlio? Di solito. Non so quanto, 90% delle volte o più. Invece qui è lei che vede il figlio giovane morire. Che succede? Che succede? E quindi lei rimane veramente sola. Lei rimane senza l'aiuto economico, immenso, mega importante. Rimane senza la comunione di avere qualcuno in casa, perché poi se lui un domani si sarebbe sposato, facilmente porta la mamma in casa con sé. E lei rimane sola, non ha nessuno. Non ha nessuno. E notate una cosa. La morte è un nemico che nessun uomo può vincere. L'uomo più potente, l'uomo più ricco, l'uomo che comanda grandi eserciti, non può scappare dalla morte. La scienza non può salvarti dalla morte. Quando dici, il dottore lo hanno salvato, non era il suo giorno. Perché quando arriva il suo giorno, i medici non possono salvare. Le guardie non possono salvare. Quando arriva il momento scritto nel libro di Dio, nessuno può scappare. Non è mai esistito un uomo, se salvo Gesù Cristo, che poteva vincere la morte. Il soldato più forte in una grande fortezza, se Dio dice no, adesso è il tuo momento, un aneurisma e cade morto. Non, nessuno, e quando arriva la morte basta, non si può tornare, nessuno può tornare, nessuno può far tornare. Quante persone, anche in questi giorni, mi hanno scritto, delle persone, che uno è morto, uno vicino, una persona cara, vorrebbero che in qualche modo tornasse. No, se muore non si può far tornare, non importa chi sia. Quindi dobbiamo capire il potere della morte. Pensate, se muore un figlio caro, magari fai una cosa e non pensando porta che il figlio muore per una disattenzione, per non aver valutato bene i rischi. Si può dire no, si può tornare indietro? Si può tornare indietro? No, voglio ripensare. Non si può ripensarci. Non si può dire, ma se avessi saputo. Sì, ma non hai saputo o non hai pensato e non puoi fare nulla. Non puoi fare nulla. Mi ricordo quell'uomo, Serena si ricorderà di questo uomo che ci raccontava che era in macchina con la moglie e il figlio, credo che si ricordo, aveva 2 anni, questo era 95, e che l'ho conosciuto. E il figlio era piccolo, credo 2 anni, e lui era con la moglie, il figlio dietro, su una strada con due corsie, cioè due direzioni, e c'era nebbia e lui aveva fretta e credeva che vedesse che non c'era nessuno per superare un camion lento, si mette in otto così, arriva la macchina, la moglie è morta, lui zoppica tutta la vita, il figlio non era ferito e lui ha perso la moglie. E l'ho conosciuto quando il figlio aveva 12 anni e ha detto che stupido, ma non poteva tornare. Un attimo di stupidaggine, un attimo, forse non lo faceva mai prima e sicuramente non l'ho mai fatto mai dopo, però quella volta bastava. Quindi la morte è potente. E dopo la morte, la cosa peggiore della morte è che la morte chiude la porta alla salvezza. Se un giovane muore, anche se era giovane, anche se era vicino al Signore, anche se stavo valutando, non importa. Se si muore senza Cristo, si rimane senza Cristo. Ebrei 9:27, conosciamo tutti, credo, è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Non viene un'altra possibilità, viene il giudizio. Quindi la morte toglie ogni speranza di perdono. Non si può ottenere perdono dopo la morte. Se uno è già in Cristo, allora ha il perdono in Cristo. Se uno non è in Cristo, e basta, è chiuso. Allora, consideriamo di più questa donna. Una vedova con un figlio solo e lui muore. Che tragedia. Infatti si capisce che ha commosso tutta la città. Non era una città grande, Nain, ma dice che c'era una grande folla. Cioè un paese piccolo, serve un paesino. Città è una parola, ma non vuol dire migliaia e migliaia di persone, molto più piccola. E quindi era conosciuta come la povera vedova, ma grazie a Dio ha il suo figlio, muore il figlio. Un giovane, e la gente era scossa, e quindi una gran folla da un piccolo paesino esce con lei per andare al cimitero, portando la bara. Allora, stanno uscendo dalla città, capivano qualcosa del suo dolore, ma non che potevano fare qualcosa per lei, ma questo ultimo saluto, onorare questo, appoggiarla nel dolore. Ma sta arrivando da un'altra città, Gesù, circondato in una grande folla. Quindi due grandi folle. Lui sta venendo alla città di Ain, e proprio a quel punto, quando sta alla porta della città, esce una grande folla. E Gesù, immagino che era a capo della folla con cui stava, di solito, e esce la bara, lei che portarono la bara, la mamma dietro piangendo, e Gesù capiva subito tutto. E vedo il cuore di Gesù. Vedo il cuore di Gesù. Ma se tu fossi così importante e famoso come Gesù, che aveva la folla che ti circondava, quanto tempo avresti dato ad una povera vedova? Gesù ha dato il suo cuore. Ha dato il suo cuore. Lui non conosceva questa donna, in senso, conosceva Maria Marta, ma questa donna qui, di quello che si capisce, non conosceva per niente. Ma quello che è successo ci mostra il cuore di Gesù. Leggo versetto 12. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova. E una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: non piangere. Oh, grazie a Dio per il cuore di Gesù. Gesù vede questa vedova, capiva la situazione, poi essendo Dio capiva tutto, e lui ne ebbe compassione. Gesù è potente. Pensate ai suoi miracoli. Gesù è santo, viene chiamato il santo di Dio. Gesù è il Signore dei Signori, è sovrano. Gesù, quando vedeva gli uomini nel Tempio, era pieno di ira. Quando vedeva i farisei che ingannavano la gente, razza di vipere, era forte. Ma in questa occasione, vedendo questa vedova, pieno dell'angoscia di aver appena perso l'unico suo figlio, era già vedova, Gesù ne ebbe compassione. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha un cuore pieno di passione, di compassione per chi è umile di cuore e afflitto di cuore. E poi Gesù disse a lei: non piangere. Allora, scusate, questo è strano. Gesù non ha detto a Maria e Marta: non piangete. Non ha detto quello. Ma ha detto a questa donna: non piangere. Era appena morto suo figlio. Non era ancora seppellito. Stavano andando al cimitero. Le lacrime sono da Dio. È giusto piangere. È giusto avere i dolori quando qualcuno caro a te muore. È giusto. Dio non ha creato la morte quando ha creato il mondo. Perché tutto era buono. La morte non è buono. La morte è brutto. La morte non esisteva. È giustissimo piangere. Così dice di Gesù quando era lì con Lazzaro. Gesù pianse. Gesù pianse. Piangeva sopra Gerusalemme. E quindi era giusto per lei di piangere, eppure Gesù disse a lei: non piangere. Come mai? Come può dire Gesù a questa povera donna appena perso suo figlio di non piangere? Gesù può dire questo a lei perché la compassione di Gesù era così grande che ha spinto lui a usare il suo potere per togliere il dolore di questa donna. Gesù, Dio incarnato, sapeva quello che stava per fare e perciò sapeva che non servivano queste lacrime. Però c'è una cosa, Gesù dice a lei: non piangere. Lei sapeva perché ha detto non piangere? Lui vede e dice: signora, non piangere. Lei sapeva perché ha detto qualcosa? No, lei non sapeva. E c'è una lezione per noi qui. Ci sono più comandamenti dove Gesù ci comanda le persone di avere fede in Lui senza spiegare perché. Ricordate varie volte che fu chiamato ad andare a casa di questo o quell'altro perché la figlia era morta o il servo stava morente, è giusto, solo credere, solo credere. Ah, non disturbare il maestro, è già morto tuo figlio. Non dubitare, solo credere. Non ha detto, senti, non dubitare, sto per risuscitare. Non ha detto. Ha detto solo, non dubitare, solo credi. E questa è una lezione importante. Dio vuole che abbiamo fede, non dopo che so quello che fa, ma dimmi quello che farai e poi avrò fede. No, allora non è fede. Quello non è fede. Dimmi come mi curerai e se mi va bene allora avrò fede. Quello non è fede. Fede che io non so cosa farai, ma mi fido di te. E cosa stava dicendo la donna? Stava dicendo, non piangere. Allora, immagino che lei sapeva chi fosse Gesù, perché lui era famosissimo. Allora, lei non aveva risuscitato tante persone, ma lei sapeva chi era, immagino. E dice, non piangere. Va bene, Signore, mi fido di te, non so cosa farai, ma mi fido di te. Mi fido di te. Questo è quello che Gesù vuole da noi, la fede. Dio vuole semplicemente la fede, perché il cuore di Gesù non è cambiato. Gesù è in cielo, non è sulla terra, ma Gesù ha lo stesso cuore adesso che aveva allora. Gesù ha compassione per chi soffre e sono umili di cuore. Non cura sempre nello stesso modo. Gesù ha guarito tutte le persone ammalate in quell'epoca? Tutte le persone ammalate? No, assolutamente no. Ha guarito le persone che lo hanno portato, ma non ha guarito mica tutti. Avrebbe potuto con una parola guarire tutte le persone in Israele, ma non ha mica fatto. Gesù ha risuscitato tutti i morti? Avrebbe potuto, ma l'ha fatto? No, chi ha risuscitato? Questo figlio? La figlia di Jairo? Chi altro? C'era un altro? Lazaro. Basta? Di quello che sappiamo, basta? Ma avrebbe potuto risuscitare tutti, ma non l'ha fatto. Dobbiamo capire, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma non fa sempre la stessa cosa. Ha fatto i miracoli per uno scopo ben chiaro, per mostrare che è Cristo, adesso è già chiaro quello. Quindi, ma Lui ha ancora compassione e fa la cosa giusta. Vediamo quello che fa. 14:15. Poi, accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse, giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora, voi con animali avete visto morire qualche gatto, qualche cane, qualche gallina? Avete visto morire degli animali? Quando un animale muore, c'è speranza che possa tornare in vita? Quando muore, c'è speranza? Magari, o no, quando muore, muore. Quando muore, muore. Ma lui disse a questo morto, giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. Questa è la potenza di Gesù Cristo. Questa è la potenza di Gesù Cristo. Ma domanda importantissima. Perché era morto questo ragazzo? Non lui, ma perché esiste la morte? Perché esiste la morte? A causa del peccato. La morte è una conseguenza del peccato, non che uno non morirà finché non pecca, poi muore. No, siamo nati peccatori, ma la morte esiste perché siamo peccatori. Questo è importantissimo capire. La morte è solo un risultato del peccato. Non puoi separare la morte dal peccato, sono legati insieme. E perciò, attenzione, Gesù risuscitò questo ragazzo con una parola, una frase, alzati, una parola, risuscitò questo ragazzo. Ok, vuol dire che Gesù ha potere sulla morte, giusto? Giusto o no? Ha potere sulla morte? Lui comanda, umanamente ha senso di parlare a un morto? Ha senso parlare a un morto? Le povere persone che non capiscono che muore qualcuno caro e loro stanno lì parlando ancora a questa salma. Ha senso, vero? No, non ha senso. È triste, non è da fare. Quella persona non ti sente, non c'è lì. Ma Gesù parla a un morto perché Gesù è Dio incarnato e comanda al morto di alzarsi, di tornare in vita. E lo fa. Solo Gesù può fare quello. Ma Gesù ha risuscitato lui dalla morte fisica. Poi dopo parecchi anni quel giovane, probabilmente diventato vecchio, morì fisicamente di nuovo. Ma Gesù non solo dà vita a un morto fisicamente morto, ma Gesù dà vita spirituale a dei morti spirituali. E dando vita a un spiritualmente morto, Gesù ha poteri non solo sulla morte, ma anche sul peccato. Ha poteri di liberarci dalla morte e ha poteri di liberarci dal peccato. Pensate a questo. Voi giovani, siete soggetti alla morte? Arriverà la morte nella vostra vita? Si può scappare? Arriverà. E dopo la morte c'è il giudizio. Ma in Gesù Cristo c'è il perdono. Se uno capisce il problema e uno può essere liberato dal proprio peccato. Questo è incredibile. Allora, vedo il cuore di Gesù, pronto a dare la vita fisica per insegnarci che dà anche la vita spirituale. Leggete con me in Giovanni, trovate Giovanni versetto, capitolo 5. Giovanni 5, voglio leggere da 19 a 21. E quando parla del figlio, sta parlando di se stesso, il figlio di Dio. E notate quello che Gesù dichiara di se stesso, parlando in terza persona, il figlio, e dice, Giovanni 5, 19, allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico, che il figlio non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente anche il figlio. Poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Infatti come il padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il figlio, Gesù Cristo, dà la vita. Allora, non dà la vita fisica, cioè in un certo senso sì, ma a uno che già ha una certa età, che ha già la vita fisica, dà la vita spirituale. Gesù ha questo potere di dare la vita spirituale, che vuol dire togliere la morte, e la morte è il peccato. Gesù ha il potere, e ancora più grande, il cuore, di togliere la morte, togliere il peccato e dare la vita spirituale. Questo è il messaggio dell'Evangelo. Allora, torno qui al nostro brano in Luca 7 e leggo come ha reagito la folla e capiamo perché Gesù fece i miracoli. 14. Poi, accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse, giovanetto, io ti dico, alzati. E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. Tramite questo miracolo, la fama di Gesù, come chi può risuscitare dai morti, chi è Dio incarnato, si è sparsa in tutta la Giudea e oltre la Giudea, le nazioni intorno, la regione all'intorno. I miracoli servivano per rendere chiaro che Gesù è Dio incarnato, il Cristo, affinché le persone potessero credere in Lui. I ladroni sulla croce, lì all'inizio, preso dall'influenza, probabilmente disprezzò Gesù, ma poi disse all'altro ladrone: noi siamo colpevoli, meritiamo questo, ma lui è innocente. E poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando vieni nel tuo regno. Quindi questo ladrone aveva sentito di Gesù, è chiaro. Cioè, dice, è innocente, sapeva qualcosa di Gesù. E poi ricordati di me quando vieni nel tuo regno, ad uno che sta morendo, questo che vive, questo è il Cristo, lui ritorna. Quindi Gesù era ben conosciuto e questo è lo scopo dei miracoli, per far sì che le persone potevano capire, lui è il Cristo, c'è salvezza in lui, c'è perdono in lui. E poi dovevo mostrare non solo il potere, ma dovevo mostrare il cuore. Questo è il cuore di Gesù. E oggi? Cosa sta facendo Gesù? Così dice Romani 8, che Lui intercede per noi. Lui intercede per noi. Così dice Ebrei 4, che Lui, 14:6, dice che Lui è il nostro sommo sacerdote, che ci dà libero accesso al Padre. Così dice in 1 Giovanni 1, 8 a 2, 2, leggo io quello. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. La verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose finché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù Cristo, grazie a Dio, è il nostro avvocato presso il Padre, sta lì accanto il Padre per noi, oggi, è pieno di compassione, oggi. Cadiamo, ma non dobbiamo, ho già peccato tante volte. C'è un avvocato presso il Padre per noi. È il cuore di Gesù. Se ci umiliamo confessando i peccati, è pronto a perdonarci. Dio ci perdona perché Cristo è il nostro avvocato quando veniamo per mezzo di Lui. La cosa importante da vedere in questo brano, quello in Luca, è il cuore di Gesù. Io non mi fido di uno se non vedo il cuore verso di me. Gesù ha il cuore per me e per te. Gesù, chi viene a Lui, chi viene a me, io non lo caccerò via. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Prendete il mio giogo. Cosa darà? Vi darò riposo? Quale riposo? Alle anime vostre. Il mio giogo com'è? È dolce, è leggero, non è duro come il giogo del peccato. In Giovanni 7, l'ultimo giorno della festa, il gran giorno, Gesù si alzò in piedi e esclamò: chi ha sete? Venga a me e beva. E cosa scorgerà dal suo fiume, dal suo seno? Fiume di acqua viva, parlava dello Spirito. Questo è il cuore di Gesù. Gesù ha un cuore di accogliere chi si umilia. Non chi si scusa, sì, però sai, Signore, perdonami, avrei dovuto pensare di più, cercando di ridurre la colpa. Non era il mio cuore, Signore, non volevo, perdonami, non volevo fare quello. Quindi il mio cuore non è così marcio, Signore. Quella persona non riceve perdono, perché non vuole confessare quanto, no, quello è venuto dal mio cuore. Vogliamo scusarci. Ma tu non sai come mi trattava mio marito, o mia moglie, o i miei figli, o il mio lavoro, o la mia salute. Tu non sai i miei problemi. Certo, ho peccato, però voglio giustificarmi. Quello non è confessare. Quando mi umilio, Signore, perdonami, quello è venuto dal mio cuore e ho bisogno del tuo perdono. Ho bisogno di essere perdonato, lavato, purificato. Gesù dice, certo, prende il nostro peccato, si presenta al Padre come propiziazione e Dio ci perdona e ci purifica. Questo è il cuore di Dio in Gesù Cristo. Gesù ha dato la vita fisica a quel giovane per mostrarsi il Cristo. Gesù dà la vita spirituale oggi, una vita che non perdi mai più. Gesù, dando la vita, perdona il peccato. Grazie a Dio, in Gesù c'è perdono per diventare figli di Dio e per camminare come figli di Dio. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Quindi la mia preghiera è che non possiamo essere grandi studiosi della Bibbia, non possiamo essere persone presi con il cuore di Dio in Gesù Cristo. La vita cristiana non deve essere una vita di ubbidire, devo fare le cose giuste, non devo peccare, devo stare attento. Non deve essere quella la vita cristiana. La vita cristiana deve essere una vita in cui vedo l'amore di Dio per me in Gesù Cristo e non posso fare altro che amare Dio. E chi mi ama osserverà i miei comandamenti per amore. Ho un marito che vede la grazia di avere sua moglie, è fedele, ma non è fedele come regola, devo essere fedele, non devo guardare le donne, no, è fedele perché ama sua moglie e capisce la benedizione che ha in lei. E quindi essere fedele è naturale. E quando vediamo il cuore di Gesù, il perdono in Gesù, la compassione di Gesù, era importante vedere questo. Allora cammineremo in obbedienza, confessando veramente i nostri peccati. O che possiamo vedere più il cuore di Gesù, preghiamo. Padre nostro, abbiamo bisogno di te per vedere il tuo cuore in Gesù Cristo. Troppo spesso concentriamo sui nostri doveri, sui comandamenti, su quello che dobbiamo fare. A volte, purtroppo, Signore, abbiamo un certo timore, non quel timore giusto di te, no, quasi un timore, non voglio sbagliare. Non capendo il tuo cuore, che certamente non vogliamo sbagliare, ma non capendo il tuo cuore di essere pronto a perdonare quando prendiamo la piena responsabilità per i nostri peccati. Gesù Cristo è il nostro avvocato, è la propiziazione per i nostri peccati. Gesù Cristo ha un cuore tenero. Gesù Cristo è pieno di compassione. Gesù Cristo prende quel povero peccatore, quella persona che ha perso ogni fiducia perché no, ormai no. E Gesù dice no, vieni a me. Io non caccio mai via chi viene a me. O prego che possiamo vedere il cuore di Gesù Cristo, perché è in Cristo che vediamo il tuo cuore, o Padre, che possiamo venire a te per mezzo di Cristo, umilmente ma con fede, perché tu ci accoglierai in Gesù Cristo, questo è il tuo cuore. Quindi fa questo e voglio che tramite noi la tua fama possa spargere in questo mondo di tenebre. E più persone possono vedere il problema del peccato, la morte eterna che sta davanti, e possono vedere il perdono in Gesù Cristo, e che possiamo stimolarci gli uni gli altri a camminare in santità, meravigliati del tuo cuore per noi. Ti prego questo, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.